benvenuti anche ai ragazzi che sono entrati in questo momento. Dicevamo, l'agenda di questa sessione ci permetterà di concentrarci su i weight types che la nostra istanza tipicamente incontra. Che cosa sono i weight types? Sono dei tipi di attesa catalogati come tali che l'istanza riceve, su cui l'istanza attende. Ad esempio, se voi siete in coda per il coffee break, siete in un wait type. Qual è la risorsa che volete raggiungere? La macchinetta del caffè. C'è una coda, quindi aspettate che la risorsa diventi disponibile. Quanto aspettate dipende dalla coda, dipende da quanti utenti ci sono come voi che vogliono il caffè. Uno dei principali wait type è il page IOL, poi li vedremo nel dettaglio. Resource Semaphore, un altro che potreste trovare nelle vostre installazioni. Six Packet, questo è uno dei più noti, frequenti e trafficati, discussi in rete, che cos'è, perché. C'entra il parallelismo, ma non c'entra il parallelismo. Allora, se c'entra il parallelismo, come vengono parallelizzate le mie query, come, in che modo, su quali CPU? C'è molta documentazione. Lock Manager, wait type relativo ai lock. Io attendo per il caffè su una risorsa, la risorsa è bloccata da qualcun altro, io aspetto, quindi questo è un lock di riga o di pagina. Scheduler Yield, quindi qui siamo in una situazione dove la CPU non riesce a esaudire le richieste dei thread che arrivano. Async Network IO, anche questo è abbastanza frequente. Supponete di avere delle connessioni che consumano un dataset nella vostra istanza. Questa connessione però non arriva magari dalla vostra LAN, arriva da una connessione VPN o Wi-Fi o un altro tipo di connessione che per natura è lenta o può avere una latenza. Quindi cosa succede? Async Network IO può alzarsi per queste ragioni. Il dataset che ha richiesto la connessione non viene consumato in maniera veloce, quindi c'è un wait type di questo tipo. Però per parlare di wait type dobbiamo parlare anche di performance monitoring, cioè qual è la metodologia che io devo utilizzare per fare monitoring delle performance. Devo innanzitutto stabilire una baseline, perché se no io non so quanto ho migliorato o quanto ho peggiorato rispetto alle performance, rispetto all'azione che ho intrapreso. Quindi la prima cosa da fare è la baseline. Se io non avessi la mia baseline della temperatura basale, non potrei sapere che quando ho 40 di febbre ho un problema, il mio fisico sta reagendo perché ha un problema. Se io non avessi questa baseline, che è 36.87, quello che la medicina consiglia, non saprei che quando vado oltre questa soglia ho un tipo di problema. Identifico i colli di bottiglia, cioè capisco dove sto aspettando, dove la mia istanza ha un collo di bottiglia. Eseguo una operazione, una modifica alla volta. Perché? Perché se io faccio due operazioni, eseguo due variazioni, non so quale delle due ha portato il beneficio o il non beneficio che ho avuto sulle performance. Rimisuro, quindi rieseguo la misurazione e ripeto questo processo fino a che le mie performance non sono accettabili. Dico accettabili perché quando un cliente mi dice la mia istanza è lenta, ok, è lenta, ma non vuol dire nulla, è lenta rispetto a ieri, è lenta rispetto a due mesi fa, è sempre stata lenta, adesso te ne sei accorto. Quindi dobbiamo capire e avere una baseline per rimisurare le nostre variazioni e ottenere un risultato che ci sia, diciamo, che sia degno di quel nome. Come fare a ottenere una baseline? Ci sono vari strumenti. Beh, ad esempio uno dei più usati è SQL Profiler, però attenzione, non lasciatelo attivo per molto tempo sul server perché ha degli effetti collaterali, quindi può consumare parecchie risorse, può anche arrivare a saturare lo spazio disco. Gli eventi da filtrare sono questi, ma potrei anche consultare i performance counter, quindi la percentuale di CPU, i batch al secondo, la IO, potrei utilizzare anche il tool che si chiama PAL, Performance Analysis Tools, magari alcuni di voi lo utilizzano già, oppure il Data Collector. Data Collector, che magari già alcuni di voi conoscono, molto utile per raccogliere e fare la mia baseline, oppure posso farmene una manualmente qualora abbia degli strumenti oppure voglia costruirmeli da solo. Quando io eseguo una query, questa query può andare in tre, può assumere tre stati diversi: lo stato di running, quindi è in esecuzione, quanto sta in esecuzione per il quantum della CPU, massimo 4 millisecondi. Quindi la mia query è in esecuzione sulla CPU per questo quantum. Se viene eseguita nel quantum della CPU, bene, altrimenti potrebbe essere che un altro thread la mette in stato suspended o runnable, perché ha superato il quantum di esecuzione sulla mia CPU. Poi viene ripetutamente portato in running, poi magari in suspended, potrebbe andare anche nello stato runnable. Quando è che ci va? Quando potrebbe girare, ma non ho abbastanza CPU per farla girare. Non ho dei thread che possano prendere in carico, non ho uno scheduler che possa prendere in carico la mia query e farla girare sulla CPU, quindi mandarla in esecuzione. Guardate che una query può ciclare in questi stati centinaia di volte, dipende dalla complessità della query, dipende dalle risorse a cui vuole accedere. Potrebbe incontrare un lock, quindi io leggo una riga, questa riga, su questa riga c'è un lock di riga o un lock di pagina, a questo punto la mia query è in stato di suspended, attende che la risorsa venga rilasciata. Monitorando il tempo in cui io rimango in ogni stato e chiedendo a SQL Server il perché io sono in quello stato, io ho la fotografia dei wait types che la mia istanza ha in un determinato periodo. Quindi le wait statistics raccolgono informazioni del perché la mia query sta aspettando e di quanto sta aspettando. Ovviamente devo analizzarle, quindi queste statistiche sono memorizzate, sono esposte in una serie di DMV, sono valori cumulativi quelli che vengono esposti, quindi dovrete fare questo ragionamento: sono valori cumulativi dall'avvio dell'istanza oppure da un reset esplicito che è stato fatto, quindi da un clean di questi performance counter. Non c'è un delta disponibile in modo calcolato, dovreste farvelo voi stessi. Comunque nelle query che vediamo oggi sono già preconfezionati questi risultati. E la cosa importante: non riavviate l'istanza quando avete problemi di performance. Io sento spesso, chiamo il cliente: guarda, oggi è un casino, tutto lento, SQL non risponde, ho riavviato il server per vedere se la situazione migliorava. No, peccato, perché ci siamo persi i wait type che tu avevi, quindi non fatelo nel caso stiate facendo troubleshooting o cercando un problema di performance, perché perderete tutte queste informazioni che sono molto importanti. Sono esposte nella DMV OS Wait Stats, quindi questa DMV che continuamente viene arricchita di tipi di attesa, ce ne sono 831 in SQL Server 2016, quindi 831 motivi per cui una query può attendere. Ce n'erano 769 in 2014, 653 in 2012 e così via. Perché vengono aumentati? Vengono aumentati perché vengono implementate nuove feature, quindi una query può attendere per motivi relativi a nuove implementazioni, oppure vengono arricchiti perché si dà la possibilità di capire sempre meglio il perché la mia query attende. Le colonne più importanti di quella DMV sono il tipo di attesa, il numero di volte in cui SQL Server si è trovato in quella condizione ad attendere, quanto ha atteso, l'attesa massima e signal wait time, il tempo speso in quello stato, cioè in quel wait type, ma nello stato runnable. Cioè io potrei essere eseguita, io query potrei essere eseguita, ma non posso essere eseguita perché non c'è abbastanza CPU. Li posso isolare però.
Sì, ma devo metterti la lista dei...
Sì.
Vorrei che invece lo potesse...
Automaticamente. Guarda, la domanda è, vorrei isolare gli eventi che non mi interessano sostanzialmente. Sì. Quelli...
Se tu guardi lo script, quello di formata, eccetera, ti mette tutta la lista di quelli di cui tu non sei interessato.
E infatti...
Sarebbe bello se la mettessero come...
Come colonne. Magari...
Io per esempio ho fatto il reverse engineering della stessa query che c'era sul SQL Performance Monitor Dashboard 2012.
Sì.
E là c'è la query e ti dice il network.
Sì, categorizzati in gruppi, diciamo.
Sì, sì.
Sì, io dopo comunque vediamo la query che... Vediamo la nostra baseline. Le demo le farò utilizzando questo tool, Benchmark Factory Tools, che è un tool gratuito che sostanzialmente genera un DB sulla base dello standard TPCI, che è uno standard, non sto a diciamo, spiegarvelo, magari lo trovate in internet, è uno standard per fare benchmark. Quindi ho un database di un certo tipo, con una certa struttura, conforme a questo standard, e eseguo un carico di lavoro su questo DB. Ora, il carico di lavoro di esempio che io eseguirò in questo momento è dato da 10 utenti che lavorano contemporaneamente. Io non ho un carico di lavoro in questo momento e quando vado da un cliente non conosco il carico di lavoro del cliente, quindi devo ragionare in termini abbastanza astratti per darvi la possibilità di capire come monitorare i performance counter. Quindi questi 10 utenti vengono eseguiti contemporaneamente, eseguono un'attività sul mio SQL Server e diamo un'occhiata a che cosa succede sul mio sistema. Quindi supponiamo che questa sia la mia baseline. Ora, ok, il job sta iniziando a partire, perfetto. È partito. A questo punto ho il mio carico di lavoro, i miei utenti stanno lavorando, ho questa situazione. Activity Monitor, Task Manager, due tool semplicissimi da consultare. Che cosa vedete qui? Qual è il primo problema?
Disco.
Ma c'è un altro problema. Bravo. Task in attesa. Guardate quanti task ho in attesa. Picco di 800, batch al secondo 12. Situazione terrificante. Quindi tutto fermo. Non ho modo di capire cosa sta succedendo. Questa è la mia baseline.
Se io volessi interrogare la DMV che espone le informazioni su wait type, potrei utilizzare questa query di Glenn Berry, che è una delle più famose che si trova in rete. Chiaramente risponde in modo lento anche a me perché il sistema è assolutamente al collasso. Questa query estrarrà per me i wait type relativi alla mia istanza in questo momento, raccolti dal riavvio dell'istanza. Cosa vediamo? Qual è il primo wait type in ordine di importanza? Page latch shared. Quindi stiamo aspettando la lettura di una pagina su disco.
Poi c'è Six Packet, Resource Semaphore e altri Wait Type. Qual è secondo voi il più preoccupante? Resource Semaphore. Ok. Perché? Non perché ha il numero di wait più alto, ma perché ha il tempo più alto di attesa. Resource Semaphore.
Andiamo a spiegarlo.
Prima però Pesaio Latch, che l'abbiamo visto. Pesaio Latch avviene quando SQL Server aspetta su una richiesta di I.O., quindi leggo una pagina da disco per portarla in memoria. I sintomi, problemi sull'I.O., oppure buffer pool pressure, ho poca memoria RAM per il carico di lavoro che sto mandando in esecuzione. Perché ho poca RAM? Da dove lo capisco? Lo capisco perché SQL Server fa continue letture su disco, quindi potrei avere una buffer pool pressure e potrei avere problemi di RAM, cioè potrei avere poca RAM rispetto al carico di lavoro. Però attenzione, potrei aver sbagliato anche strategia di indicizzazione. Perché? Perché SQL Server farà molte scansioni piuttosto che index seek molto più efficienti. E quindi queste scansioni porteranno a leggere molti dati che verranno portati in memoria e quindi un'altra query che leggerà, che chiederà di leggere dati anch'essa, non verrà magari eseguita perché io sto facendo le attività della prima query, attività molto corposa perché è una scansione. Attenzione quindi a questo punto. Attenzione anche al valore di page IO latch combinato con six packet. Lo vediamo dopo, problemi di parallelismo, potenziali problemi di parallelismo. Resource Semaphore, il wait type più importante che vedevamo prima, cos'è? È relativo a una richiesta di memoria che non può essere evasa immediatamente. Una query sta chiedendo memoria, SQL Server non gliela può dare. Perché? Perché non ce l'ha. Non ha più memoria RAM da dare a questa query. Se il numero di query simultanee è alto e il numero di richieste di memoria è alto e ho buffer pool pressure, potrei avere resource semaphore alto, quindi potrei avere un aumento di questo wait type. Questo wait type viene incrementato anche quando una query rimane nella cost-based queue, nella denominata cost-based queue. Che cos'è? È una lista, è una coda, in cui una query può essere posizionata. Ora, quando io eseguo una query, a questa query viene attribuito un piano di esecuzione dal Query Optimizer. Il piano di esecuzione ha un costo stimato e quindi il costo può essere minore di 10, tra 10 e 99, seconda posizione della coda, da 100 a 999 e così via. Quindi supponiamo di avere 4 query. Le prime due costano pochissimo, meno di 10. La terza, la terza che è la numero 4 un po' di più come ordine di arrivo. La terza invece che è arrivata dopo le prime due ha un costo molto più elevato. Questo è il piano di esecuzione. Cos'è? È una stampa. Oppure è un report che è stato fatto nel corso del tempo, aggiunte join, estratti dati. Una query molto pesante. Cosa fa SQL Server? SQL Server esegue le prime query che sono nella posizione numero 0, nella posizione numero 1, quindi esegue la query 1, 2, poi eseguirà la 4 e poi la 3. Quindi la 3 verrà eseguita quando tutte le query nelle code precedenti sono state eseguite. Ma cosa succede se una query 5 arriva prima che la 4 finisca? La 3 aspetterà anche la 5, perché comunque è in una coda più bassa di lei e resource semaphore continuerà ad aumentare per questa query 3. Poi la 5 viene eseguita e ne arriva un'altra, che è la 6, che ha un costo ancora più basso e quindi la 3 nella nostra queue continuerà ad attendere fino a che tutte le altre non saranno eseguite. Cosa devo fare quando ho questo tipo di problema? Innanzitutto controllare memory settings. SQL Server non ha by default una configurazione per i valori min e max server memory, quindi potrebbe essere che questi vadano controllati, e vada anche controllata meglio un po' l'indicizzazione.
Vediamo un attimo che cosa possiamo fare per risolvere il problema che abbiamo appena visto. Quindi, problema di resource semaphore molto alto, 18 secondi. In media questo tipo di attesa produce un'attesa di 18 secondi. Rieseguo il mio benchmark tool e vado a dare un'occhiata a quali sono le query che stanno chiedendo il grant della memoria. Con questa DMV, con questa query che interroga due DMV, anzi un po' di più, ne interroga 4, ripetendola mentre il mio carico di lavoro è in esecuzione, che è questo, ok, è partito, io qui scoprirò quali query in questo momento stanno chiedendo memoria e quindi stanno aumentando il resource semaphore. Ora il sistema è completamente impegnato per eseguire il mio carico di lavoro, ma adesso dovrebbe arrivare. Ok. Quindi ho una serie di query che sono nello status suspended, quindi sono state sospese. Il wait type è resource semaphore, come abbiamo visto prima. Alcune hanno richiesto veramente una quantità importante di memoria, 454 megabyte, questa ad esempio, e alcune hanno già ricevuto la memoria che hanno chiesto, altre invece non l'hanno ancora ricevuta. Grant time è quando SQL Server rilascia, ha rilasciato la grant per quella memoria che ho richiesto. Possiamo sapere anche qual è la prossima query che riceverà la memoria. C'è una colonna specifica per indicare qual è la prima query che riceverà, la prossima query che riceverà la grant della memoria che io che ha chiesto. Ma in una situazione di questo tipo io però devo naturalmente chiedermi qual è la tabella più grande del mio DB e com'è indicizzata, perché resource semaphore potrebbe essere dovuto anche a un problema di sbagliata indicizzazione. La mia tabella più grande, la tabella più grande di questo DB è E-Trade. Questa è la tabella più grande del mio DB. È indicizzata correttamente? È quella che viene più acceduta? Non lo so. Andiamo a vedere com'è indicizzata. Utilizzo la store procedure help index.
Comunque scusa, può anche darsi quella tabella lì, anche se la più grande
non sia utilizzata, sì, certo. Però intanto andiamo a vedere come, qual è il suo tipo di indicizzazione. Tipicamente se è la più grande, qualche utilizzo di solito, a meno che non sia pura statistica. Ha un indice, indice cluster, sulla colonna TID, ma non ha altri indici. Vediamo se, in base al carico di lavoro che io ho eseguito, ci possono essere indici che SQL Server consiglia. Quindi andiamo ad interrogare la DMV Missing Index e diamo un'occhiata se ci sono degli indici consigliati per il nostro carico di lavoro. Non ce ne sono, perché probabilmente io, quando ho eseguito tutto in modo errato, ho creato anche l'indice che avrei voluto farvi vedere. No, quindi io mi aspetto che dall'interrogazione di questa non esce nulla. In realtà c'è un indice consigliato. L'indice consigliato è questo, non clustered index, sulla tabella e trade, che è la tabella che è stata più utilizzata nel carico di lavoro che abbiamo visto prima. C'è un'altra query per vedere le query che hanno consumato più risorse, in questo caso che hanno avuto più logical reads, e trovo tra le query nella top 20 la query su la tabella E-Trade. In questo caso questo cluster di index scan su questa tabella costa il 98% del piano di esecuzione. Quindi le query che hanno consumato, che hanno letto di più, questa è quella che ha letto di più, la tabella è la E-Trade, quindi scopro che su questa tabella c'è solo il cluster di index. Potrei valutare l'opzione di creare un indice aggiuntivo su questa tabella, ed era quello che sarebbe uscito dai missing index. Ce l'abbiamo già qui pronto, lo creiamo, però non sul database master, su TPCI. Quindi il resource semaphore in realtà non era dovuto al fatto che il mio sistema aveva poca RAM. Ok, la macchina virtuale può anche avere poca RAM rispetto al DB che sto utilizzando, però in prima battuta c'era un problema di male indicizzazione di questa tabella. Perché il resource semaphore veniva aumentato? Perché le query che io stavo eseguendo nel mio carico di lavoro richiedevano memoria, la memoria non c'era. Perché richiedevano memoria? Perché facevano scansioni non utilizzando una corretta indicizzazione, quindi chiedevano grant di memoria continuamente, la memoria non poteva essere rilasciata perché fisicamente non c'era, quindi il wait type veniva aumentato. La creazione di questo indice dura circa 40 secondi, infatti l'abbiamo creato, ed ora se rieseguiamo il nostro carico di lavoro vedremo che il problema sarà risolto. Prima di rieseguirlo però diamo un'occhiata a qual è la mia baseline. La mia baseline è questa qui, 0.53 transazioni al secondo. Beh, non male per un sistema che non risponde, poteva essere ancora più basso, diciamo. Comunque assolutamente terrificante, 0.53 transazioni al secondo. Vediamo cosa succede con la creazione di questo indice. Activity Monitor Task Manager. Ora la situazione è molto migliorata, mi sembra. Batch request 600, 400, 1000, quindi la mia istanza sta lavorando correttamente, meglio di prima, molto meglio di prima. Adesso però ho un altro problema, ho introdotto un altro wait type, perché ce ne sarà sempre uno. L'importante è capire dove ci vogliamo fermare, dove abbiamo le performance che il cliente attende, quindi anche noi attendiamo. Ora qual è il problema? CPU. Quindi il mio disco riesce a non essere al 100%, è al 10%, ho 1164 batch request, quantity wait task 9, quindi ho abbassato di molto le query in attesa. Ora il mio problema è la CPU. Qual è uno dei problemi tipici quando ho una CPU che sta al 100%? Ce ne sono tanti, tra cui uno è six packet. Che cos'è questo tipo di attesa? Questo tipo di attesa avviene quando SQL Server introduce il parallelismo nelle nostre query, quando il piano di esecuzione viene parallelizzato. Quindi un thread singolo che viene lavorato, quindi quando un task, un lavoro singolo viene lavorato da più thread, io ho una situazione di questo tipo. Il carico di lavoro che io devo fare viene suddiviso nei thread disponibili. Supponiamo che io debba leggere l'elenco telefonico della provincia di Parma. Ok, non lo posso leggere da solo perché ci metterei troppo tempo. Quindi il mio manager dice: ok, ti do altre 4 persone che leggono insieme a te l'elenco telefonico. Ok, così fate prima a cercare il numero che vi ho chiesto. Bene. Io ho ricevuto le pagine da i nomi, i cognomi dalla A
alla B, quindi poche persone. Un altro mio collega ha ricevuto moltissimi più cognomi da consultare, moltissime più pagine da consultare. Quindi cosa succede? Quando io ho finito, io ho letto tutti i cognomi che iniziano per A e B della provincia di Parma, ho finito, devo aspettare per dare il risultato a chi ce l'ha chiesto che anche il mio collega finisca. Quindi devo aspettare che un altro thread che ha molto più lavoro di me da fare finisca il suo lavoro. In questo tempo che io aspetto di attesa viene aumentato il valore del counter six packet. Perché questo thread ha ricevuto così tanto lavoro da fare? Beh, perché magari il query optimizer ha deciso in quel modo, oppure questo lavoro è tanto perché il thread ha individuato un blocco durante il suo percorso. Questo thread è arrivato in una pagina che magari non è scritta bene dell'elenco telefonico, quindi non riesce a leggerlo, oppure c'è un lock di un'altra risorsa che sta occupando quella pagina, tenendo bloccata quella pagina. Quindi il contatore six packet viene aumentato in questa situazione. C'è un altro thread che coordina, diciamo, il lavoro degli altri thread, che comunque anche questo occupa un suo tempo e il contatore six packet viene incrementato anche per lui. Quindi questa è l'implementazione del class exchange packet, cioè la classe che suddivide e ricompatta i pacchetti nei vari thread in un caso di parallelismo. Avviene quando la query viene parallelizzata e è, diciamo, influenzato da due opzioni, MaxDOP e Cost Threshold of Parallelism. MaxDOP è il numero di processori che il SQL Server può utilizzare e qui già c'è la prima risposta che trovate in internet. Ok, risolvi il six packet settando a 1 MaxDOP. No, sbagliato. Perché? Perché il nostro sistema lavorerà soltanto con un processore, cosa che noi non vogliamo. Noi vogliamo che vengano utilizzati tutti i processori, però attenzione, che quando una query viene parallelizzata e ho due CPU, due o più CPU, in nodi NUMA diversi, qui dovremmo parlare anche dei nodi NUMA, attenzione che se la query esce dal nodo NUMA, esce da uno dei nodi NUMA e per andare negli altri, posso avere l'aumento del contatore six packet perché questa operazione introduce una latenza abbastanza importante sull'esecuzione della query. Quindi attenzione a settare, se lo fate, MaxDOP al numero di core nel nodo NUMA che avete, se per caso doveste variare l'impostazione di default. Quello che invece dovremmo variare è questo, Cost Threshold of Parallelism, by default 5. Cos'è 5? 5 è un numero. I piani di esecuzione che costano più di 5 vengono parallelizzati. Impostazione che è sconsigliata per un sistema OLTP dove il parallelismo non è una bellissima cosa. Ok, alcune query è giusto che vengano parallelizzate, ma non tutte. Quindi settare questa opzione a 25, 30, 35 a seconda del carico di lavoro che avete è sicuramente una best practice. Io ho risolto un problema settando a 35 un problema di CPU bound, quindi il problema che abbiamo visto prima con la CPU alta, settando a 35 questa opzione. È chiaro che non è una best practice assoluta, provatela. Per un sistema LTP sicuramente 5 è un valore non configurato, è un valore di default. Però di six packet dobbiamo risolvere i problemi che nasconde, perché di fatto lui non ci mostra qual è la vera causa del problema. Ok, io sto aspettando, sto leggendo l'elenco telefonico, ho finito il mio lavoro, sto aspettando un altro thread che finisca. Ma qual è il problema dell'altro thread? Perché io ho finito, quindi non è un problema che ho io, è un problema che sto aspettando qualcun altro. Quindi devo capire l'altro cosa sta aspettando per capire bene qual è il problema della mia istanza. Anche qui potrei aver sbagliato l'indicizzazione, quindi ho scansioni, sono aggiornate le statistiche, quindi il Query Optimizer riesce a suddividere correttamente il carico di lavoro tra i thread, cioè lui ha le statistiche buone per fare una valutazione, quante righe ci sono nelle tabelle, riesce a prendere correttamente queste decisioni. È combinato con problemi di locking, blocking, può essere. Anche qui, indicazione, se è combinato con page IO latch vuol dire che magari sto leggendo molte pagine dal disco. Vado velocemente, qui vi lascio il link alla Knowledge Base per settare max DOP, ci sono un po' di indicazioni, e di solito valori compresi tra 10 e 30 sono buoni per un sistema OLTP. Chiaramente va provato, ok? Quindi fate una prova, vedete la CPU come se diciamo, migliora con il carico di lavoro che avete, vedete se si abbassa il tipo di attesa.
Ma quando è che viene cambiato quel valore?
SP configure. Oppure anche, se non ricordo male, c'è dalle opzioni dell'istanza, proprio direttamente, comunque altrimenti SP configure, c'è proprio cost threshold of parallelism e la setti al valore che diciamo che vuoi impostare. Ok, rifaccio eseguire il mio carico di lavoro, lo rieseguo molto velocemente. Dando un'occhiata agli scheduler della mia istanza. Gli scheduler sono quegli oggetti che prendono in carico i task. Qui runnable task count su questi scheduler mi indica chiaramente che ho problemi di CPU. L'abbiamo visto dal Activity Monitor. Questa è la conferma. Ci sono 3 più 3 più 2 più 4 runnable task che potrebbero essere mandati in esecuzione, ma non ce la facciamo perché non c'è abbastanza CPU. Dobbiamo capire qual è il problema che sta dietro a questo. Quindi io voglio sapere qual è il vero motivo per cui c'è il tipo di attesa six packet. Perché abbiamo detto che è la classe che implementa l'exchange dei packet, però voglio capire qual è dietro le quinte il vero problema. Il vero problema lo scopro con questa query che mi indica chiaramente che ho un problema di lock. Quindi ok, six packet, ma il vero problema è lock manager shared, lock manager intent exclusive. Quindi sto cercando di leggere una risorsa che è bloccata. Questo è il tipo di lock che io sto cercando di acquisire. Quindi lock manager shared, sto cercando di leggere una riga. Questa riga è bloccata e quindi io attendo. Eccolo qua. Page lock. Questa è la query che sto eseguendo ed è quella che attende. Ok, il mio indice viene utilizzato, good, siamo stati bravi, però come viene utilizzato, con quale operazione? Scan. No, non va bene. L'indice che io ho creato viene utilizzato per un'operazione di scansione, quindi mi aspettavo una seek probabilmente, o una scansione con un lookup che oltretutto mi appesantisce il reperimento dei dati che sto chiedendo. Quindi questo indice qui, ok, è buono, però potrei fare di meglio, potrei fare qualcosa di meglio. Cerchiamo, quando creiamo un indice, di capire come viene utilizzato. La prima cosa da fare è creo un indice, ok, dopo un po' di tempo faccio il monitoring per sapere come viene utilizzato quell'indice. Perché potrebbe essere che SQL Server lo utilizza per operazioni di scansione e non è la cosa migliore. Qui la risoluzione del problema è la creazione del vero indice che serve per queste operazioni, per questa tabella, per la tabella E-Trade, che è quella più importante. L'indice in realtà è questo. Lo potevamo vedere dai missing index, ma per parlare anche del tipo di attesa lock vado un po' più veloce. questo ci impiega circa 40 secondi, questo indice verrà utilizzato nel modo che io mi aspetto, quindi avremo sicuramente una diminuzione del mio carico di lavoro sulla CPU. Perché? Perché qui ancora venivano fatte scansioni, quindi cicli di CPU per reperire i dati. E altra cosa, la query veniva parallelizzata. Cosa succede? Quando una query viene parallelizzata, ho il beneficio di splittarla su più thread, però ho un carico di lavoro maggiore per questa query, perché i vari risultati dovranno essere combinati insieme per poi dare il risultato che ce l'ha chiesto. Quindi la persona che mi aveva chiesto i numeri telefonici, e io e altri tre colleghi li abbiamo letti, alla fine della lettura ci dobbiamo mettere d'accordo per darglieli in maniera ordinata, oppure per dare a chi ci ha chiesto soltanto il valore che ha ricercato.
Io ho visto che comunque nelle technical documentation di AX, CRM, così tante volte però appare metti mastering di parallelismo 1. Cioè proprio è suggerito
come Max di parallelismo a 1. No, io direi di no, assolutamente no, perché con uno, almeno per l'esperienza che ho io, mettendo uno io forzo SQL Server ad utilizzare soltanto un core della mia CPU. Sì, questa è sì, probabilmente è molto legato anche a come è scritto il codice dell'applicazione. Tipicamente io nel mio ERP, quando setto quella impostazione a 1, non ho dei benefici, però magari alcune altre applicazioni sì. È chiaro che se io non voglio il parallelismo, potrei anche fare un'altra cosa, io potrei alzare molto la soglia. Io potrei dire ok, il parallelismo inizia da 100 in poi. Quindi do la possibilità alle query, diciamo, di sfruttare più comunque più CPU, però non riesco parallelismo.
Non è che tu pensa se usare o no parallelismo.
No, quando va oltre la soglia, allora la query può essere parallelizzata, e questa è un'opzione. L'opzione max DOP, se è a 1, è a 1, quindi lì non fa nulla. Rieseguo il mio carico di lavoro, ancora con l'Activity Monitor e Task Manager attivi. Activity Monitor, Task Manager. Ok, i miei thread stanno partiti. Com'è la situazione ora? Per ora ancora nulla, perché stanno partendo. CPU 80%, ok, abbastanza alta, però è ancora alta, comunque 79-83, ma guardate batch request, siamo a 7200, stesso hardware, stessa macchina, non ho cambiato nulla di tipo hardware, ho solo migliorato l'indicizzazione del mio DB sulla base dei weight che arrivavano dall'istanza. Questa è la situazione che vorrei vedere. Comunque, diciamo che il riflesso è immediato, perché stiamo lavorando in maniera più corretta, la nostra istanza sta lavorando in maniera più corretta. Vediamo quante sono le transazioni al secondo. 269 in questo momento. Siamo passati da 0.5, la nostra baseline, a 100 nel secondo caso, che non l'abbiamo visto, a 269 in questa situazione. Qual è adesso? Ci sarà un altro prominent weight type nella nostra istanza. Andiamo a vedere qual è. Perché abbiamo risolto resource semaphore, abbiamo risolto six packet, ma ne avremo sempre uno, perché arriveremo sempre a un collo di bottiglia. Cioè, io qui adesso alzerò il numero di utenti per farvi vedere che comunque arriverò sempre alla saturazione. Però adesso il mio sistema scala, prima no. Quindi, se vado ad analizzare ancora i weight type, ora sto scontando il resource semaphore, no, non li ho azzerati, sto scontando il resource semaphore di
di prima, che è questo, che ha un valore di 12, ma se ci facciamo caso il weight count è 203, se io ripeto la query vedremo che non sarà aumentato di molto, anzi non è aumentato, è 203, quindi questo valore qui non è di fatto attualmente un problema. Questi 12 secondi li sto scontando dal precedente, dalla precedente esecuzione dove avevo i counter a zero, quindi è sempre 203. Qual è il problema ora? Lock manager, intent exclusive, un secondo 1.2 circa. Quindi sto cercando di acquisire un lock, ma sono bloccato perché c'è un intent exclusive, quindi c'è un lock sulla mia pagina. Tipi di lock: shared, operazioni che non cambiano i dati, update, leggo per modificare, quindi è un intent update, cioè leggo i dati ma poi SQL Server sa che li dovrò modificare. Exclusive, quando l'intent update viene modificato in exclusive, io inizio la mia query di update, insert o delete. Lock modes e tabella comparativa, qui vi dice quale tipo di lock può essere compatibile con gli altri, come fare per risolverlo. Potrei variare il livello di isolamento della mia connessione. In che modo? By default SQL Server utilizza read committed isolation level, leggo dati committati. SQL Server 2008, se non ricordo male, introduce read committed snapshot, cioè un isolation level che mi fa sì read committed, però viene appoggiato questo livello di isolamento sul tempdb, quindi la mia riga, la riga che leggo in realtà è quella della versione pre-committed. Quindi io potrei utilizzare questo livello di isolamento, ma se rifate il test che abbiamo fatto prima vedrete che il sistema non aumenta di performance, quindi in realtà siamo arrivati al punto di saturazione del mio sistema. E il fatto di avere i lock non è una cosa sbagliata, io i lock a me piacciono sinceramente, perché quando io voglio che i dati siano consistenti, voi qui potevate rispondermi uso with no lock, no, perché leggo dati che potrebbero essere rollbackati, ok? Quindi il lock è corretto che ci sia, bisogna capire se è dovuto a un problema di mancata indicizzazione o se sono arrivato a saturare il mio sistema. Se qui implementate isolation level read committed snapshot vedrete che non avete il numero di letture più alto, il numero di batch al secondo più alto, anzi diminuisce di qualche punto. Ogni query può attendere in SQL Server, quindi non c'è una query che, a meno che non sia la classica select D, where D, non attende, magari può attendere anche l'EMPA, però tipicamente ogni query attende in SQL Server. Bisogna capire il perché sta attendendo e quali sono i tipi di attesa più importanti per la nostra istanza. E dobbiamo scoprire le cause che ci stanno dietro. Six packet, ok, ma non è quello il problema. È un problema, è qualcos'altro che sta cercando di bloccarlo. Non riavviate SQL Server se avete performance issue, soltanto per dire ma magari provo di riavviare, vediamo se si sistema. Fate una modifica alla volta e monitorate in base alla vostra baseline. Alcune risorse, quindi il tool che ho utilizzato per fare le demo, Performance Analysis of Log, PAL Tool per chi non lo conosce, e alcune best practices. Questo è relativo al 2005, però comunque i tipi di attesa più importanti sono comunque già stati implementati da parecchi anni, quindi six packet piuttosto che resource semaphore sono validi, anche le best practices sono valide anche per le versioni precedenti. Questo è molto interessante. Performance Tuning with SQL Server DMV è un ebook scaricabile da Redgate,
dove ci sono tutte le, diciamo, più importanti DMV che potete trovare già pronte per da utilizzare. Domande? Sono fuori tempo, mi trovate qua in giro. La domanda?
Sì, molto semplice. Le dispense,
sì, saranno disponibili per il download sia le slide che gli script. Sì, sì. Non dimenticatevi di valutare le sessioni che avete seguito, e anche questa, grazie.